Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes trois enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline.
E queste sono le parole, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di Gisèle Pelicot, la cui vicenda ha sconvolto la Francia e non solo, è diventato un simbolo suo malgrado della battaglia contro la violenza maschile nei confronti delle donne. Oggi è arrivata la condanna a 20 anni per il suo aguzzino, l'ex marito Dominique Pelicot, che per 10 anni l'ha narcotizzata e l'ha violentata, l'ha fatta violentare da una cinquantina di uomini in questi 10 anni. Lei ringrazia, l'avete sentita, tutti coloro che l'hanno sostenuta, ha detto che è stato un processo molto difficile da sostenere, lo ha fatto per tutte le donne, lo ha fatto per i suoi tre figli che erano presenti e anche per i suoi nipoti. Ne parleremo collegandoci con la Francia, con il corrispondente del Corriere della Sera, perché è davvero una vicenda per la quale hanno espresso la loro solidarietà e diciamo anche la stima e il coraggio per questa donna, anche per esempio il cancelliere tedesco Scholz e altri leader europei, per dirvi insomma che risonanza ha avuto questa storia terribile. E poi naturalmente ci collegheremo con il nostro inviato al Consiglio europeo, oggi protagonista la guerra russa contro l'Ucraina, in particolare Zelensky, presidente ucraino, che era presente per commentare come sempre le notizie, i fatti che approfondisco con gli ospiti. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero per WhatsApp che è 349 238 6666. Ma partiamo come sempre dalla sintesi della giornata. La strage delle donne in Italia per mano maschile, l'ultimo femminicidio in ordine di tempo, oggi nell'Ascolano, dove un uomo già condannato in precedenza ha massacrato la moglie di botte e poi l'ha uccisa a coltellate. Nella stanza accanto dormivano i due figli piccoli. Caso Pelicot in Francia, condannato a 20 anni il marito che drogò e fece stuprare la moglie per anni, condannati anche tutti i 50 violentatori. Il Consiglio europeo di Bruxelles, al centro del vertice la guerra in Ucraina, i paesi si dicono pronti a nuove sanzioni, la Russia non deve prevalere e Zelensky chiede unità di intenti tra Unione europea e Stati Uniti. E oggi a Mosca intanto conferenza stampa di fine anno di Putin, pronto si dice a negoziare ma con autorità di Kiev legittime, dice. Firenze, famiglia ritrovata senza vita in casa, l'ipotesi dell'intossicazione da monossido di carbonio. Vicenda Open, Renzi prosciolto, commenta trattato da appestato. Partiamo quindi dalla strage di donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex, che non ha fine. Come sapete, questa volta il femminicidio è avvenuto nell'Ascolano, l'assassino un uomo già condannato per molestie che ha ucciso la moglie.
Era stato già condannato nel 2015 a 6 mesi di domiciliari per lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti di un'altra donna, Massimo Malavolta, 48 anni, operaio che ha picchiato e ucciso la moglie a colpi di coltello e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene. L'omicidio è avvenuto di prima mattina a Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima, Emanuela Massicci, 45 anni. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche i figli della coppia, 5 e 10 anni, i quali fortunatamente non avrebbero assistito alla scena. L'allarme è arrivato dallo stesso aggressore, che ha chiamato il padre dicendo che la moglie non stava bene e il quale ha chiamato il 112. Malavolta è accusato di omicidio volontario, ricoverato in rianimazione ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, non vi era stata mai nessuna denuncia da parte della donna nei confronti del marito, né alcuna segnalazione o intervento da parte delle forze di polizia per liti in famiglia. Sandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E ci sono degli aggiornamenti sull'indagine per il femminicidio di Francesca De Ida, la 42enne scomparsa da San Sperate, vicino Cagliari, il 10 maggio scorso e poi ritrovata morta 2 mesi dopo. È stata uccisa con almeno 8 colpi di martello alla testa. A confermarlo è la consulenza dell'anatomopatologa Giulia Caccia, incaricata dalla procura di Cagliari per esaminare i resti della donna, ritrovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinna e San Vito, lungo la vecchia statale 125. Oltre a documentare la gravità dei colpi mortali, il referto esperto dell'esperta evidenzia segni di difesa sul corpo. Francesca avrebbe infatti cercato di difendersi, di proteggersi e sfuggire all'aggressione del marito Igor Sollai, ma senza successo. Sollai, 43 anni, è in carcere a Uta con l'accusa di omicidio volontario premeditato, aggravato e occultamento di cadavere. L'uomo ha ammesso dopo tempo il delitto, ma le indagini stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. E in Francia ho lottato per tutte le vittime di violenza. La voce ferma e risoluta, quella di Gisèle Pelicot, diventata un simbolo suo malgrado, dimostra ancora una volta il suo coraggio dopo la condanna a 20 anni di carcere inflitta al suo ex marito Dominique Pelicot, che per 10 anni, dal 2011 al 2020, l'ha drogata per violentarla e farla violentare da decine di uomini che reclutava sulle chat. Anche tutti gli altri 50 computati sono stati dichiarati colpevoli, con condanne tra i 3 e i 15 anni. Questo, come vi dicevo, poi sarà un argomento, una vicenda incredibile che approfondiremo. Il Consiglio europeo di Bruxelles, al centro del vertice la guerra in Ucraina. I paesi europei si dicono pronti a nuove sanzioni, dicono che la Russia non deve prevalere, e il presidente ucraino Zelensky, che oggi era al vertice, chiede unità di intenti, una posizione univoca tra Unione Europea e Stati Uniti, e anche questo tra poco sarà tema che tratteremo con gli ospiti. La Russia nel frattempo si dice pronta a firmare, per voce di Putin, la pace con l'Ucraina, ma solo nel momento in cui a Kiev ci saranno autorità legittime, così ha detto il presidente Putin nella conferenza stampa di fine anno. In oltre 4 ore Putin ha parlato dei rapporti con la nuova amministrazione Trump, della caduta di Assad in Siria, dei legami con l'Italia di Berlusconi.
Pronto alla pace, assicura il presidente, a favore del paese in ascolto. Pronto a firmare accordi di pace con qualsiasi autorità legittima in Ucraina. Persino con Zelensky, aggiunge, se fosse rieletto. Doppiato lo stretto di un quarto di secolo al comando, Vladimir Putin leviga il racconto di una guerra che ha scatenato senza chiamarla tale. E ora che la mattanza si avvicina ai 3 anni e che Trump ne pretende la fine, si dice pronto alla pace, risollevando il tema della legittimità della dirigenza di Kiev. Quindi non Zelensky, che ha incarnato il rifiuto a sottomettersi mentre i carri di Mosca puntavano alla capitale ucraina e che oggi, anche oggi, era ospite del Consiglio UE a Bruxelles, ma un'autorità altra, che proprio la guerra ha impedito di rinnovare o cambiare. Uno strano tipo di ramoscello d'ulivo per un leader scaltro che si è fatto maestro nel dire ciò che l'opinione pubblica, e non solo quella interna, vuole sentirsi dire. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
E poi il fronte del Medio Oriente, nel giorno in cui i report di Medici Senza Frontiere e Human Rights Watch evidenziano come Israele commetta a Gaza atti di pulizia etnica, l'esercito di Tel Aviv ha continuato a bombardare la striscia, uccidendo almeno 10 persone. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, i morti palestinesi accertati sarebbero ora oltre 45.000. La Commissione europea ha confermato oggi che sarà lanciato a gennaio il dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa, un mese di confronto con costruttori, imprese dell'indotto e sindacati per affrontare la crisi del settore di cui abbiamo parlato molte volte. Il tema più urgente è quello delle multe previste nel 2025 per i costruttori che non rispetteranno in media sulle loro vendite i nuovi tetti alle emissioni, ed è sempre più diffuso il consenso a una sospensione delle multe. Oggi si è detto a favore anche il cancelliere tedesco Scholz, anche perché le vendite di auto ristagnano e quelle elettriche fanno passi indietro.
A novembre, negli ultimi dati della CEA, le immatricolazioni di auto nell'Europa allargata sono state il 2% in meno dello stesso mese del 2023, mentre da gennaio a novembre c'è un modesto aumento dello 0,6% rispetto agli 11 mesi dello scorso anno. Rispetto ai livelli pre-Covid 2019, il mercato europeo dell'auto registra un pesante meno 18%, che riguarda tutti i principali paesi. Stellantis fa peggio della media, a meno 11% a novembre e meno 7% negli 11 mesi, con quota di mercato calata dal 17 al 15,5%. Nell'Unione Europea, negli 11 mesi 2024, a crescere più 20% sono le auto ibride, che arrivano al 30% del mercato, con sorpasso in vista sulle auto a benzina, che sono invece in calo di vendite insieme a diesel e ibride plug-in. Arretrano anche le vendite di full elettriche, meno 5,4% al 13,4% del mercato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo alla manovra economica. Il via libera alla Camera arriverà domani sera.
Alla Camera è scattato il conto alla rovescia per approvare la manovra. Il governo ha posto la questione di fiducia dopo gli errori, i ritardi e le maratone notturne della Commissione Bilancio, che ha vagliato centinaia di emendamenti. In aula il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, prima di chiedere la fiducia sulla manovra, si è scusato per i ritardi nell'inizio dei lavori, fissati alle 8 del mattino e slittati a causa dell'aula semideserta e dell'assenza del governo.
So bene che stanchezze, inconvenienti, incompressioni possono capitare soprattutto in queste ore molto frenetiche, però so anche che alla fine le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere alla pratica dello scaricabarile, come pure potrei.
Protestano le opposizioni, il PD punta l'indice contro il modo caotico con cui il governo sta gestendo la manovra. Per Italia Viva questo suc è responsabilità dell'esecutivo. Una manovra pessima, dice il Movimento 5 Stelle. La Camera voterà la fiducia domani in tarda mattinata, mentre la votazione finale è attesa in serata. Poi la manovra passerà all'esame del Senato per il via libera definitivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo all'inchiesta sulla Fondazione Open. Matteo Renzi è stato prosciolto e con lui anche Maria Elena Boschi e Luca Lotti.
Tutti prosciolti e tutto finito, esultano gli avvocati difensori fuori dall'aula dove è stato appena annunciato il non luogo a procedere per gli 11 imputati del caso Open, tra cui Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e l'avvocato Alberto Bianchi. Si chiude così, dopo quasi 3 anni, l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta sulla fondazione che organizzava la Leopolda e che, secondo la Procura di Firenze, raccoglieva soldi per la corrente dell'ex premier aggirando le norme di trasparenza fissate per i partiti. Per il GUP dunque non sono emersi elementi utili a istruire un processo, al termine di una vicenda di cui resta agli atti un'aspra battaglia politico-giudiziaria, con 5 procedimenti penali contro i PM, tutti archiviati, numerose interrogazioni parlamentari, pronunciamenti della Cassazione in favore degli imputati sui materiali sequestrati e persino un ricorso di Camera e Senato alla Consulta in difesa delle prerogative parlamentari. Spiace che il PM che mi ha accusato e aggredito la mia famiglia vada in pensione senza pagare. Chi sbaglia paga non vale per lui, scrive sui social Renzi, che aggiunge: oggi in tanti dovrebbero scusarsi, Meloni e Travaglio in primis. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo alla cronaca con questa tragedia avvenuta a Firenze. Una famiglia trovata morta in casa in provincia di Firenze, uccisi dal monossido di carbonio. In gravissime condizioni uno dei figli e una bambina di 6 anni.
Sono un uomo, la sua compagna e il figlio di lui di soli 10 anni, le 3 persone trovate morte in casa San Felice a Ema, frazione alla periferia di Firenze. La figlia della donna, di origini brasiliane, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer. Sarebbero stati intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio, si ipotizza, provenienti dalla caldaia o da una stufa difettosa. A dare l'allarme la vicina di casa. L'abitazione, una villetta immersa nel verde alle porte della città, è stata inizialmente isolata dalle forze dell'ordine per il sospetto che le esalazioni di monossido fossero ancora presenti. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco con il nucleo batteriologico, chimico e radiologico, polizia, carabinieri e 118. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poiché davvero ogni anno, ogni inverno sembra che qualcuno appunto ci rimetta la vita per il monossido di carbonio, quindi caldaie o stufe difettose, malfunzionanti, che sono utilizzate magari in modo sbagliato, poi cercheremo di capire quali sono i consigli per evitare, insomma, di incappare in certe tragedie. Ora all'estero, visto che tutto il mondo è paese, almeno 100 donne sono state uccise in Kenya tra agosto e novembre 2024 e dal settembre 2023 sono stati segnalati nel paese 7.107 casi di violenze sessuali e di genere. Lo ha rivelato il primo segretario di gabinetto del governo, definendo l'aumento dei femminicidi in Kenya un fenomeno profondamente preoccupante. Come riferisce Capital News, in risposta all'aumento dei casi di femminicidio, la direzione delle investigazioni criminali ha intensificato gli sforzi per affrontare la crisi. E qualcosa sta succedendo subito in Siria, ne abbiamo parlato in questi giorni, una Siria che è stata liberata dal sanguinario dittatore Assad. Ci sono però appunto i ribelli, che sono questo gruppo di jihadisti, che stanno mandando messaggi rassicuranti all'Occidente e alla stessa popolazione siriana: non imporremo il velo alle donne, rispetteremo i diritti civili, i diritti individuali, non diventerà una base per attaccare Israele. E oggi però, diciamo, un po' mettendo, come dire, le mani avanti, c'è stata una manifestazione a Damasco contro uno stato confessionale per i diritti delle donne. Centinaia di persone sono scese in piazza a Damasco, in Siria, 10 giorni dopo la caduta del regime di Assad, per mano appunto di una coalizione guidata da islamisti radicali. Vogliamo la democrazia, non uno stato religioso. Siria, uno stato libero e laico, hanno scandito i dimostranti, uomini e donne radunati nella piazza di Omayyadi. Non esiste una nazione libera senza donne libere, tra le scritte dei vari cartelli. E, insomma, c'è grande attesa per capire che Siria sarà. Di nuovo in Italia, i dati del Ministero della Cultura lo confermano. Si ricomincia a uscire per spettacoli, cinema e musei come si faceva prima della pandemia.
Gli italiani tornano a uscire per visitare luoghi culturali o fruire di spettacoli o andare anche nelle biblioteche, come facevano prima della pandemia. Lo dicono le informazioni statistiche contenute nell'edizione 2024 di Mini Cifre della Cultura. Nel 2023 l'indicatore che monitora i livelli di partecipazione culturale fuori casa della popolazione dai 6 anni in su si attesta al 35,2%, in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2022. Aumenta anche la percentuale di persone che si sono recate in biblioteca almeno una volta, dal 10,2% del 2022 al 12,4%. Per quanto riguarda i pubblici dello spettacolo, l'incremento maggiore registrato dall'Istat nel triennio 2021-23 è quello della partecipazione agli spettacoli cinematografici, passata da un misero 9% a quasi il 41%, seguita da quella agli spettacoli teatrali e ai concerti di musica leggera e jazz. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dallo spettacolo, diciamo, e comunque dall'intrattenimento, a un altro tipo che è quello dello sport, del calcio. Parliamo di calcio maschile con Giovanni Capuano. Caro Giovanni.
Come Roberta, ciao, buonasera.
Ciao.
Sì, perché è una serata di calcio questa tra Coppa Italia e Conference League. A proposito di presenze, San Siro, dove pure sta piovendo in maniera molto forte, Inter-Udinese, ottavo di finale di Coppa Italia, in campo le riserve dell'Inter e le riserve dell'Udinese, ci sono più di 50.000 persone, a proposito di voglia di andare a divertirsi fuori da casa, legandomi insomma a quello di cui stavi parlando precedentemente. Ti do i risultati parziali, che sono 0-0 sia a San Siro, dove dicevamo c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Udinese, Inter che gioca con davanti Taremi Arnautovic, c'è spazio per tutti i giocatori che giocano meno in campionato e Champions League, lo stesso vale per l'Udinese, partita fin qui che si segnala oltre che per la pioggia, perché al settimo minuto il direttore di gara Massimi aveva concesso un calcio di rigore all'Inter per un presunto tocco di braccio di Capasele su conclusione di Arnautovic, è stato però richiamato dal VAR, che è Gersini, e il VAR lo ha convinto a togliere il calcio di rigore, dunque nessun calcio di rigore. Parziale fermo sullo 0-0 a Guimarães. Invece la sfida tra Vittoria Guimarães e Fiorentina è particolarmente importante perché è la sesta e ultima della prima fase della Conference League. Questa sera si conoscerà dunque la classifica finale di questa prima parte della competizione. La Fiorentina in questo momento è terza, gioca in casa della seconda, 0-0 il parziale. Fiorentina che ha bisogno di vincere per essere sicura di arrivare seconda e quindi evitare prima della finale, che ci sarà poi a giugno, la possibile sfida con il Chelsea, favoritissimo della Conference League di questa stagione, e quindi insomma i viola, che difatti hanno iniziato i primi 20 minuti giocando con un buon piglio, devono cercare di vincere. 0-0 il parziale. Fiorentina che ha avuto un'occasione con Iconè, mentre proprio un minuto fa è stato Vittoria Guimarães a rendersi pericoloso. Su entrambi i campi però 0-0 il parziale.
Grazie Giovanni Capuano, a dopo allora per gli altri aggiornamenti. Intanto adesso sentiamo invece gli aggiornamenti per chi viaggia. Leggo tra i messaggi quello di Eva, al 349-238-6666, si rifà appunto alla vicenda di Gisèle Pelicot. Oggi questa sentenza su questa storia terribile di cui parleremo, e dice: ringraziamo Gisèle, ha cambiato il lato di chi deve vergognarsi. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Tante le notizie, ve ho riassunte un po' quelle della giornata come sempre nella prima parte, adesso alcune invece affrontiamole insieme agli ospiti e voi potete commentarle a 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi cominciamo col primo tema.
Very much unity between the United States and EU and countries of Europe. This is very important. We need this unity to achieve peace. And I think only together the United States and Europe can really stop Putin and save Ukraine.
Si può dire che è stato il vero protagonista oggi del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente ucraino Zelensky, lo avete sentito in questo passaggio in cui sottolinea l'importanza dell'unità tra i paesi dell'Unione europea per il sostegno appunto al suo paese invaso ormai da 3 anni e straziato dall'esercito di Putin, e gli Stati Uniti, naturalmente quegli Stati Uniti che saranno presto amministrati da Donald Trump dal 20 gennaio. Oggi era il primo consiglio europeo di questa nuova commissione europea di Ursula von der Leyen, e senz'altro le crisi internazionali sono state, diciamo, il tema centrale di questo vertice, e in particolare quello appunto dell'Ucraina. Zelensky appunto chiede una posizione unica e unitaria dai paesi dell'Unione Europea, dice che poi possano in questo modo presentarsi con un'unica posizione unitaria, insomma, a Donald Trump quando diventerà ufficialmente presidente, e dice: per noi le garanzie europee non sono abbastanza, quindi insomma serve la NATO e in definitiva gli Stati Uniti. Ma saprà raccontarci ovviamente tutto quello che è avvenuto oggi al Consiglio europeo il nostro inviato Sergio Nava. Caro Sergio.
Ciao Roberta, buona serata.
Ciao Sergio, quindi si può dire che effettivamente Zelensky oggi ha avuto un po' un posto d'onore, no, in questo Consiglio?
Assolutamente sì, anche perché è stato un Consiglio che si è animato molto fino alla comparsa di Zelensky in sala stampa.
Sergio, ti sentiamo a scatti, quindi siccome è importante quello che dici, aspettiamo un attimo che tu ti sposti da qualche parte dove si possa prendere meglio, come si dice, con il cellulare. Adesso ti richiamiamo. Poi ovviamente negli europei c'era anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non stava bene, aveva la febbre, ma ci ha tenuto a partecipare a uno dei tavoli, in particolare quello sui migranti. Sapete che anche in questi giorni, nelle comunicazioni in Parlamento, ha sottolineato l'importanza che dà a questo tema, si è riparlato di nuovo dei centri in Albania, eccetera. Però ritorniamo a Zelensky. Sergio, vediamo se adesso ti sei posizionato in modo opportuno.
Ora speriamo che,
ecco,
speriamo che la linea funzioni meglio. Mentre insomma pare che il Consiglio europeo sia veramente alle ultimissime battute, se non addirittura finito questo ragionamento, vi posso dare. Però dicevamo, uno Zelensky assolutamente combattivo e determinato, quello che si è presentato oggi in sala stampa per rispondere per oltre 30 minuti alle domande dei giornalisti, e che ha portato un messaggio molto chiaro. Il messaggio è: l'Ucraina vuole garanzie di sicurezza, ma gli Stati Uniti sono assolutamente imprescindibili, cioè non è pensabile di offrire garanzie di sicurezza semplicemente come Unione Europea o come Europa, perché, e questo è anche, come dire, una mano tesa a Trump e al ruolo importante che gli Stati Uniti hanno anche all'interno della NATO. Quindi
ricordo solo che proprio ieri parlavamo del fatto che in un'intervista al giornale francese Le Parisien Zelensky per la prima volta ha dovuto amaramente ammettere che con le forze che hanno in campo in questo momento e dopo 3 anni di logoramento e di tantissimi morti in Ucraina, l'Ucraina non ce la fa a riprendersi la Crimea, che ormai era già data, insomma, per persa dal 2014, ma neanche il Donbass. No? E quindi adesso vuole premere sulla diplomazia, e per questo vorrebbe questa linea unitaria di Unione Europea e dell'amministrazione Trump.
Ecco, diciamo una cosa di questa, come dire, di questa dichiarazione oggi in conferenza stampa non c'è stata traccia, anzi, come dicevo prima, è stato uno Zelensky molto combattivo quello che si è presentato di fronte ai giornalisti. Anzi, ha chiesto anche 19 sistemi di difesa antiaerea, ha chiesto più missili Patriot, ha detto: abbiamo bisogno di armi, abbiamo bisogno di poterci difendere. Quindi forse anche reagendo a un Putin particolarmente sfrontato oggi nella sua conferenza stampa di fine anno, Zelensky è stato assolutamente è andato dritto al punto, ha attaccato anche gli alleati filorussi in Europa di Putin, sia Orban che sta andando in giro sventolando una tregua natalizia di cui l'Ucraina dice non sapere nulla, e comunque dice Orban non ha alcun mandato per proporre delle tregue natalizie, sia anche lo slovacco Fizzo, il premier slovacco Fizzo, che invece chiede che l'Ucraina continui a far passare il gas russo sul suo territorio anche dopo dicembre per poter pagare poco il gas, e Zelensky ha detto non si paga, no, non se ne parla, non si fa sulla pelle degli ucraini, stanno morendo ogni giorno sul campo di battaglia. Però detto questo, quello che è importante è proprio il messaggio che è uscito, è che sì, è anche un po' come dicevi tu prima, Zelensky sta già andando sul lato delle garanzie, lui vuole delle garanzie di sicurezza, sta già guardando al dopo, ma soprattutto lui vuole un scenario concreto dopo. E qui torno al presunto piano, alla presunta tregua natalizia di Orban. Lui dice sì, facciamo la tregua e poi cosa succede? No, io voglio poi avere delle certezze sul futuro dell'Ucraina dopo, voglio sapere che nessuno poi più mi aggredirà, che nessuno poi più mi attaccherà, perché una tregua è una tregua e poi finita quella...
Che succede? Infatti, tra l'altro lui ha anche ricordato, no, Sergio, che c'era stato nei giorni scorsi, era stata espressa da alcuni leader europei la volontà di mandare dei peacekeeper in Ucraina, però al momento non c'è nessuna decisione, no?
No, beh, assolutamente, anche perché tra l'altro Emmanuel Macron, che era il principale propositore, insomma, di questa eventualità, oggi non c'era perché è a Mayotte per il noto
l'uragano
disastro,
terribile che c'è stato nell'arcipelago.
Esatto, e quindi Macron ha rappresentato Olaf Scholz, che come ben sappiamo non è esattamente entusiasta dell'idea di mandare soldati tedeschi, quindi la cosa ovviamente poi a porte chiuse non possiamo sapere quello che si sono detti, o meglio forse qualcosa sapremo tra poco, perché sono tra pochi minuti inizieranno le conferenze stampa, però ufficialmente questa eventualità non è emersa nella conferenza stampa di
Senti,
Zelensky.
Sergio, invece dicevo prima, mentre aspettavamo di riallacciare il collegamento con te, che era presente ovviamente anche la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale non stava benissimo, aveva la febbre, però no, ci ha tenuto a partecipare a un tavolo sul tema dei migranti, che anche questo, no, ha un certo rilievo in sede al Consiglio europeo, esatto, a questa nuova Commissione europea.
Per dovere di cronaca, Meloni non ha partecipato ai lavori pomeridiani, è tornata all'albergo, pare a causa di una febbre alta, ma ha diciamo, portato avanti insieme a Danimarca e Olanda, che sono gli altri due paesi più coinvolti, e altri sette paesi, questa prevertice, diciamo, dedicato ai migranti. Nei prossimi giorni dovrebbe andare tra l'altro in Lapponia per continuare con i paesi del nord questo discorso. Allora lì il tema è molto semplice, questo gruppo di paesi che non sono tutti di centrodestra o destra, ma c'è anche qualche paese più di matrice socialdemocratica, vogliono indurire le norme sui migranti, hanno portato dalla loro la Presidente della Commissione von der Leyen, il ruolo quindi von der Leyen in questo è diventato un po' borderline, potremmo dire, perché è stato abbastanza contestato per questo spostamento che è stato definito uno spostamento a destra, che ha promesso due cose: portare una direttiva, una proposta di rinnovo della direttiva sui rimpatri entro marzo, e di stilare una lista di paesi sicuri entro giugno. Insomma, due tasselli di un puzzle che nelle intenzioni di questo gruppo di paesi e della Commissione dovrebbero cambiare la politica europea sulla migrazione da una redistribuzione, come è stato finora, a un rimandare chi non ha il diritto di asilo verso centri o hub nei paesi terzi e in definitiva poi nei paesi di provenienza laddove sono sicuri. Questo però pone un grosso problema giuridico, perché ci sono varie convenzioni sui diritti umani, bisogna identificare cos'è un paese sicuro, perché può essere per certe categorie, può non essere per altre categorie. Bisogna evitare soprattutto delle connotazioni politiche, perché insomma abbiamo visto anche l'Europa interagire con paesi che sono di fatto delle dittature, come l'Egitto, come la Tunisia, dove insomma la democrazia e lo Stato di diritto non sono esattamente rispettati. Quindi si intreccia l'aspetto giuridico con l'aspetto politico, e bisogna capire, è un terreno minato, ecco, questo voglio dire, è un terreno abbastanza minato, l'Europa deve muoversi con molta molta attenzione, questa è la linea che sta passando.
Vedo adesso dalle agenzie che è terminato il Consiglio europeo, l'ultimo capitolo in agenda, leggo, dedicato al Medio Oriente, in particolare al dossier sulla Siria, è stato affrontato durante la cena di lavoro dei leader del 27, a breve inizieranno, come dicevi appunto, le conferenze stampa, ma qua intanto ci lasciamo, caro Sergio, così vai a seguire, lo racconterai poi nei prossimi giornali radio, io se vedo appunto delle agenzie di aggiornamento le darò a chi è in ascolto. Grazie al nostro Sergio Nava, inviato a Bruxelles.
A te, Roberta.
Ciao, buona serata. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte potete essere certi di essere al posto giusto nel momento giusto, con voi sempre Roberto Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua prima ve le racconto in sintesi, poi approfondisco alcune delle notizie in primo piano con gli ospiti. Abbiamo parlato dei contenuti, di ciò che è stato dibattuto e delle eventuali decisioni, adesso vedremo quando vengono fuori dopo la conferenza stampa le agenzie al Consiglio europeo. Adesso soffermiamoci su questa storia veramente terribile.
Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience.
La voce di Gisèle Pelicot, con grande coraggio, con grande tenacia, non è una donna vinta dalle atrocità che ha subito, ma l'avete sentita con una voce ferma, sicura, che ha ringraziato tutti quelli che l'hanno sostenuta finora in questo processo che ha dovuto affrontare, molto difficile, in cui ha dovuto ricordare e vedere nelle immagini anche tutto quello che le è stato fatto, e ha detto: penso alle vittime, ha detto in questo passaggio, vittime di stupro non riconosciute, le cui storie restano spesso nell'ombra. Gisèle Pelicot, una donna francese di 72 anni, e la sua vicenda ha sconvolto la Francia, ma non solo, ha avuto una risonanza internazionale. Oggi ha fatto queste dichiarazioni fuori dal tribunale, dove suo marito, ormai ex marito, è stato il suo aguzzino, Dominique Pelicot, è stato condannato a 20 anni. Perché per 10 anni, dal 2011 al 2020, l'ha drogata per violentarla e farla violentare da decine di uomini che reclutava l'uomo sulle chat. Anche tutti gli altri 50 coimputati sono stati oggi dichiarati colpevoli, con condanne di vario genere dai 3 ai 15 anni. E ad acclamare Gisèle fuori dal tribunale c'erano centinaia di persone, il Palazzo di Giustizia di Avignone, nel sud della Francia, dove dal 5 dicembre che si è celebrato questo processo sui cosiddetti stupri di Mazan, che è la cittadina, il paese in cui la coppia abitava. Ne voglio parlare con Stefano Montefiori, che è corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, che ringrazio molto per la disponibilità. Buonasera Stefano.
Buonasera, grazie a voi.
Gisèle, insomma, Stefano, è una donna che è diventata simbolo suo malgrado della battaglia contro la violenza degli uomini sulle donne.
È stata una scelta straordinaria la sua, perché prima dell'inizio del processo, nei documenti e anche nei resoconti dei media locali, veniva chiamata come veniva nominata come Françoise, usando un nome di fantasia per proteggere la sua privacy e per tutelarla, per difenderla dalla vergogna. È stata lei a decidere il primo giorno dell'udienza non solo di partecipare a testa alta, a volto scoperto, con il proprio nome e cognome, ma anche preteso che le udienze fossero pubbliche, aperte a tutti, ai giornalisti, e che i video terribili delle violenze che ha subito venissero proiettati in aula, certo poi ovviamente non ritrasmessi dai media, ma insomma che tutti vedessero come aveva visto lei per prima, quando aveva scoperto quello che era stato fatto, che tutti vedessero le violenze che per una decina d'anni, che per circa 10 anni, sono state commesse su di lei mentre era priva di sensi perché era stata drogata dal marito.
Stefano, tra l'altro, erano presenti anche in tribunale i suoi 3 figli?
Sì, questo è importante perché lei anche oggi ha spiegato come si sentiva prima nello spezzone, nell'audio di prima, che è piuttosto toccante, insomma. Si vede proprio la forza di questa donna. Lei ha spiegato di avere scelto questa strada, cioè diventare protagonista di questa battaglia pubblica, sia per aiutare le donne che si trovano magari in condizioni simili o che comunque vengono violentate in casa da mariti che da un lato sembrano attenti e accorti, come era con lei suo marito, ma che poi possono commettere atti spaventosi. Quindi da un lato per aiutare le altre donne e dall'altro anche per tutelare e per difendere l'onore dei suoi figli e dei suoi nipoti, e anche per questo ha spiegato ha voluto mantenere il proprio nome Gisèle Pelicot, perché il loro cognome fosse associato non a quello del padre violentatore, ma quello della madre, che è diventata una specie di eroina in tutto il mondo, perché in tutto il mondo in questi giorni si sta parlando di lei. In Francia ci sono tantissimi manifesti, tantissimi murales che ritraggono la sua figura, ormai diventata una specie di icona, con i suoi occhiali tondi e i suoi capelli rossi.
Quindi, come è stato detto e anche come hanno ricordato alcune ascoltatrici e ascoltatori, insomma, la vergogna è stata spostata dall'altro lato, cioè quello che si pensava, no? Una donna che ha subito queste atrocità, che magari aveva tutto, diciamo, tra virgolette, l'interesse a non mostrarsi, a non parlare pubblicamente di quello che è successo, perché una donna, già quando succede una volta, che è terribile, tragico, insomma, molte donne neanche denunciano per la vergogna. E lei invece, con tutto quello che ha subito, tu raccontavi che appunto anche durante il processo ha lasciato naturalmente che si vedessero le immagini, perché il marito filmava tutte queste violenze. Tra l'altro, Stefano, pare che il marito abbia raccolto immagini di Gisèle e della figlia a loro insaputa, anche fra le altre cose.
Sì, anche tra l'altro oggi è stato condannato, oltre ai 20 anni di reclusione per le violenze sulla moglie, è stato condannato anche perché ha registrato delle immagini della figlia e anche delle nipoti per mettere sullo stesso sito sul quale poi reclutava le persone che venivano a violentare la moglie. Insomma, è una storia di straordinario orrore. Il punto è anche capire quanto, però, al di là dell'aspetto appunto unico forse di questa vicenda, perché comunque questa donna è stata violentata da circa 80 persone, oggi ne sono state condannate 50, perché 50 sono state identificate, però gli atti complessivi sono stati ricondotti a un totale di circa 80 persone. Ecco, forse questo è eccezionale. Non è eccezionale il fatto che ci siano violenze sulle donne, anche violenze coniugali, e per questa la battaglia di Gisèle Pelicot è meritoria, e per questo è così amata in queste ore.
Grande coraggio e grande dignità, tanto che tu appunto dicevi, non soltanto in Francia, murales, lo stesso Bayrou, no? Il neo ministro, primo ministro francese, ha detto che la sua battaglia deve essere portata avanti, ha lodato il suo coraggio, ma poi vedevo che anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, no? Ha parlato di lei, ha parlato del coraggio di
Sanchez, sì, anche il primo
premier
ministro spagnolo.
Grande attenzione ha avuto anche in Gran Bretagna, vedevo che il New York Times ha titolato un'eroina femminista il volto del coraggio, insomma, la ripagata,
sì,
diciamo.
Appunto, e poi è come dire, è interessante vedere anche la trasformazione di questa donna, che ha avuto una vita di sicuro, diciamo, non sul palcoscenico, ecco, una persona toccata peraltro da un lutto quando era bambina, perché è morta sua madre quando lei aveva 9 anni. Che poi è andata, ha avuto un altro lutto perché le è mancato il fratello, comunque poi ha vissuto in provincia, da impiegata, diciamo una vita lontana dai riflettori. Da bambina sognava di fare la parrucchiera, poi ha fatto la dattilografa. Ecco, il fatto che lei abbia trovato le risorse per condurre una battaglia di estremo coraggio e diventare suo malgrado
e sostenere tutto questo,
mondiale, certo. Sostenere tutto questo e poi avere come risultato di riuscire a stare davanti alle telecamere come ha fatto oggi leggendo la sua dichiarazione, dimostra insomma che è una donna straordinaria, con un carattere straordinario. Il paradosso è che la sua battaglia è fatta proprio per denunciare invece violenze che sono ordinarie, sono banali. Lei durante tutto il processo, in questi mesi, ha denunciato la banalità dello stupro, cioè il fatto che in gradi diversi, con diversi livelli di eccezionalità, però purtroppo le violenze ai danni delle donne sono comuni, sono questioni di tutti costante, i giorni, che riguardano purtroppo molte famiglie.
Certo, lo ricordava anche poco fa un'ascoltatrice fra le altre. Stefano Montefiori, grazie molte del tuo lavoro e grazie, di questo tuo racconto in diretta da Parigi, ricordo corrispondente del Corriere della Sera. Grazie e buona serata.
Grazie, buona serata.
Ciao Stefano. C'è la viabilità e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E per andare avanti ad approfondire le notizie, Roberta Giordano naturalmente sempre in vostra compagnia, per le vostre riflessioni pagina Facebook di Effetto Notte o il WhatsApp al 349-238-6666. Voglio adesso soffermarmi per parlare di come è possibile evitare queste tragedie su questa vicenda, questa notizia di oggi, che riguarda purtroppo una famiglia trovata morta in una villa alle porte di Firenze e pare che la causa possa essere stata il monossido di carbonio. Tre sono i morti, due adulti e un ragazzino di 11 anni, mentre una bambina di 6 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Questo dramma si è consumato a San Felice a Ema, appunto una zona residenziale alle porte di Firenze. A scoprire la tragedia sono stati i vigili del fuoco, dopo che l'ex moglie dell'uomo che abitava in questa casa, proprietario dell'abitazione, l'ex moglie aveva dato l'allarme al 118 perché non riusciva ad avere risposte dai familiari. Le tre vittime sono il 49enne Matteo Racheli, suo figlio Elio e la compagna Margarida Alcione, 46 anni, di origini sudamericane. È in grave condizione, dicevo, all'ospedale pediatrico Meyer, è invece ricoverata la figlia della coppia, questa bambina di 6 anni. Adesso si sta cercando di capire, sembra che sia il monossido di carbonio, di capire se è stata una stufa o la caldaia. Ne voglio parlare con un esperto, qual è il dottor Gaetano Settimo, che è coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor, cioè l'inquinamento che si può sviluppare dentro le nostre case, dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Settimo, buonasera.
Buonasera dottoressa.
E grazie della disponibilità. Sappiamo che purtroppo, insomma, non sono rari che questi casi, che non dico ogni inverno, ma insomma ne sentiamo da anni, no? di cose di questo tipo che succedono a causa del monossido di carbonio. Che cosa succede esattamente? Che cosa bisogna evitare, dottor Settimo?
Sì, come diceva lei, con l'arrivo del freddo si fa un utilizzo massiccio degli impianti di riscaldamento o di tutti quei processi di combustione per riscaldarsi, e chiaramente ogni volta che noi bruciamo qualcosa che contiene carbonio, che può essere la legna, il pellet o il gas, si produce questo inquinante primario, il monossido di carbonio, che ha questa caratteristica di essere, come sappiamo, incolore, inodore, e che a certe concentrazioni che si accumulano all'interno dei nostri ambienti domestici porta alla quasi immediata morte. È un problema perché ogni anno, in assenza di quelle che possono essere azioni di formazione che abbiamo sempre di più necessità di fornire alla popolazione, quindi corretta informazione su quella che può essere la pericolosità nell'utilizzo di questi apparecchi, abbiamo poi questo continuo conteggio di fenomeni di intossicazione che, come sottolineava lei, come è successo, si ipotizza come è successo oggi, può portare anche alla morte. Parliamo di un gas che è un agente tossico, un asfissiante, chiaramente si accumula quando abbiamo tutta una serie di insufficienze legate a quelle che può essere una cattiva ventilazione, quella che può essere una scarsa attenzione alla progettazione o alla gestione, alla manutenzione delle canne fumarie o dei camini, o quella che può essere una scarsa attenzione e manutenzione alle apparecchiature. Poi c'è spesso il problema che molte di queste apparecchiature vengono installate in locali che non hanno questa idoneità alla permanenza, non solo di questa sorgente di combustione, ma spesso anche alla presenza di popolazione. È un grande problema che tutti gli anni nel periodo invernale purtroppo porta a segnalare molte di queste problematiche o di episodi che costantemente arrivano all'attenzione del pronto soccorso o di quelle che possono essere le aziende sanitarie che devono poi provare a rispondere a quelle che sono le richieste di aiuto. È il classico inquinante che abbiamo studiato spesso a scuola, che ha questa capacità di legarsi all'emoglobina, quindi c'è questo effetto di impedire quello che può essere il normale afflusso poi di ossigeno ai nostri organi e ai nostri tessuti.
Dottor Settimo, diciamo che io l'ho provato sulla mia pelle quando ero bambina, ma per fortuna ci siamo accorti per tempo quello che stava succedendo, nel senso che ci si addormenta piano piano, no? Ci si sente sempre un po' più deboli, esatto. Un po' di mal di testa, un po' di nausea, infatti poi per fortuna poi ho vomitato, per quanto si possa dire a quest'ora, le vertigini, ma non ci si accorge davvero, come diceva un killer silenzioso, no? Quindi se lei dovesse dire, ha elencato appunto il rischio di caldaie che magari hanno delle dispersioni, uno scaldabagno che funziona male, la stufa che sta senza inadeguata manutenzione, magari in un'area che può essere ventilata. Quindi se dovesse stilare un breve decalogo, anche solo 3-4 punti, in modo che le persone, quindi abbiamo detto i sintomi sono quelli quando ci si sente che ci si sta addormentando, anche se è difficile poi distinguere, uno pensa di essere stanco, in realtà è questo gas. Che cosa consiglia di fare o di non fare?
Sì, sicuramente di fare attenzione all'utilizzo di questi sistemi per il riscaldamento. Quindi se dobbiamo utilizzarli all'interno della nostra abitazione, fare sempre grande attenzione a quello che può essere il ricambio dell'aria, proprio per evitare di far accumulare questo gas all'interno delle nostre abitazioni. E quindi la prima azione importante è quella di conoscere quelli che possono essere i rischi della nostra esposizione a questo inquinante che, come diceva lei, provoca proprio questa sonnolenza o questo stato, come viene definito spesso, di ubriachezza, che sono i primi sintomi dell'esposizione al nostro gas.
Quindi attenta manutenzione delle caldaie, attenzione a non addormentarsi con delle stufe vicino, no? Delle stufe a gas, dei fornelli a gas.
Sì, non bruciare legna dentro casa,
i camini,
spesso, esatto, spesso quello che può essere il tiraggio, come diceva lei, dei camini o di tutte le apparecchiature che hanno questo camino di espulsione verso l'esterno. Spesso noi non facciamo neanche attenzione al colore di quello che può essere la fiamma, quindi anche qui avere grande attenzione a quello che può essere il colore della fiamma dei processi di combustione, perché possono sicuramente aiutare a comprendere se la stufa o il camino ha un buon funzionamento.
Per chiudere, dottor Settimo, come deve essere questo colore della fiamma?
Cioè, normalmente il colore a secondo del combustibile che noi utilizziamo deve essere blu o molto, molto intenso di colore giallo o rosso, proprio per evitare.
Esatto. Quindi informiamoci e mi raccomando la manutenzione. Grazie dottor Gaetano Settimo, ricordo coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie e buona serata.
La ringrazio.
Grazie, buonasera. Dottore, grazie. Giovanni Capuano, siamo in corsa, ci aggiorni sulle partite?
Beh, ti do i due parziali all'intervallo, sì. Entrambe le partite è terminato il primo tempo, l'Inter è in vantaggio per 2-0, ottavo di finale della Coppa Italia contro l'Udinese, alla mezz'ora il vantaggio lo ha segnato Arnautovic con un diagonale di sinistro, al 47esimo il raddoppio lo ha segnato Aslani direttamente da calcio d'angolo. Cattive notizie invece per la Fiorentina, in questo caso è Conference League, sesta e ultima giornata della prima fase, i viola sono in svantaggio 1-0 in Portogallo in casa del Vittoria Guimarães, il gol lo ha segnato al 33esimo del primo tempo Gustavo Silva.
Grazie Giovanni Capuano, per le altre notizie e aggiornamenti tra poco.